Mirko Casadei, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il posto delle parole, per ascoltare le parole, ascoltando le parole che raccontano la musica, ma non solo la musica, perché il nome Casadei rappresenta la musica e devo dire che la rappresenta al meglio. Mirko Casadei, autore con Zibba del libro Il figlio del re, storia e storie di Raul Casadei. Il libro è pubblicato da Bompiani nella collana editoriale Overlook. È importante questa sottolineatura del sottotitolo, Storia e storie, su cui ragioneremo tra poco. Mirko Casadei lo conosciamo tutti, guida l'orchestra Casadei da diversi anni. Esattamente da quando, Mirko?
Era il 2000, diciamo il capodanno del 2000 che ho iniziato questa avventura, quindi sono 24 anni, insomma ormai è diventata veramente una storia anche questa.
Una storia anche questa, anche perché nella storia di Mirko Casadei ci sono collaborazioni importanti con Enrico Ruggeri, Paolo Fresu, Goran Bregovic, Richard Gagliano, e tra l'altro queste sono cose importanti perché rappresentano anche, le collaborazioni rappresentano anche una sottolineatura di una presenza musicale e di una certa qualità musicale. Ci sono molti tour all'estero e spettacoli televisivi e teatrali, la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra è sempre impegnata nel rivisitare una tradizione nata, ricordiamo, nel 1928, mentre Zibba, che firma questo libro con Mirko Casadei, è cantautore, tra l'altro collaborate insieme da diverso tempo.
Sì, Ziva è una persona, una grande sensibilità, è veramente un autore di quelli importanti, nel senso che ha questa capacità di mettersi lì scambiandosi un po' di pensieri, scrivendo qualche parola su un foglio, insomma, il giorno dopo nasce una canzone, a volte quasi spesso, diciamo, meravigliosa, e non capisco come faccio ad avere una dote del genere, oltre ad avere una voce fantastica. Quindi è una bella persona che ho incontrato nel mio percorso, nel mio viaggio. Abbiamo collaborato in alcune cose, alcune canzoni, e poi abbiamo avuto questa idea di fare un omaggio a mio papà, no? Era del liscio, era il Casadei, però romanzandola un po', raccontando storie. La storia, come abbiamo detto, è le storie, perché non volevamo fare una biografia musicale, e infatti non l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un racconto anche un po' di famiglia, di padre e figlio, di rapporto generazionale, di alcune storie, e alcune storie chiaramente legate anche alla carriera di Raul. E quindi un bel racconto. Chiaramente Ziba mi ha aiutato molto. Io ho espresso, gli ho raccontato tante storie che ho sentito, che ho conosciuto, che ho vissuto in prima persona, e lui mi ha dato una mano. Una bella mano a metterle giù in maniera giusta, e devo dire che insomma il libro a me piace molto, appunto perché non è la solita biografia musicale, ma è proprio un bel racconto di una persona molto speciale. Non lo dico perché era mio papà, anzi mio babbo, come dicevano in Romagna, ma perché veramente Raul aveva quel qualcosa in più, sia umanamente ma anche a livello proprio musicale e anche imprenditoriale.
E anche imprenditoriale, che è importante e non guasta, anzi è una cosa importante perché creare quell'azienda musicale vuol dire anche, sì, divertire la gente, far divertire, ballare e così via, ma in ogni modo c'era e c'è un'attività che fa lavorare delle persone e questo è molto importante. Raul Casadei, leggo proprio nella prima pagina, e non è stato un padre molto presente, che è stata una lezione per Mirko Casadei. Infatti dice che ho capito un po' di più della sua vita perché io ne ho fatta una simile e ha cercato Mirko Casadei di essere un pochino più presente. Ora, il padre Raul Casadei a un certo punto decide di smettere, di scendere dal palco, ritirarsi dalle scene per stare con la famiglia. Quante volte noi abbiamo sentito queste dichiarazioni dagli artisti e poi ci siamo ritrovati gli stessi artisti che hanno detto queste cose sul palco. Raul Casadei è stato di parola.
Sì, è stato di parola, ma lui è stato molto. La vera forza di Raul era quella di percorrere i tempi, cioè essere sempre avanti, avere sempre un'idea che allora sembrava assurda, poi magari invece era illuminante, come quella anche di ritirarsi, che è una scelta anche personale, ma allo stesso tempo è stata anche un'idea, perché si è creato un effetto quasi mito, nel senso che pensa che quell'anno nell'80 lui decise di scendere dal palco, per dedicarsi anche alla famiglia, ma anche alla sua salute, perché in quegli anni 70 faceva una vita quasi da rockstar, anche se faceva il liscio, era un rockstar del liscio, quindi sai, un po' di whisky, la notte via tutti i viaggi, tutti i giorni, centinaia di chilometri al giorno, insomma una vita abbastanza dura, tra una sigaretta e l'altra, una pipa. Adesso ha deciso poi invece di fermare questa macchina così potente che è del mondo dello spettacolo, del successo, perché negli anni 70 è stato un grandissimo successo popolare, ricordiamo Sanremo, il disco per l'estate, Cantagiro, Fieste al Bar, tutti gli anni c'era un avvenimento e l'orchestra faceva più di 300 spettacoli all'anno. Quindi insomma, però anche la scelta di ritirarsi è stata anche una trovata, perché in quell'80 tutti gli impresari scracciarono i contratti, no? I primi 6 mesi. Poi invece tanta era la curiosità di vedere questa orchestra che continuava a girare senza il suo diciamo patron, che addirittura nel giro di poco raddoppiarono le date, raddoppiarono anche i cachet, addirittura diventò ancora più importante la cosa. E Raul, che si faceva vedere solo in alcune occasioni televisive o in qualche saluto sul palco, ma proprio andava un minuto a salutare, così era diventato quasi un mito, quasi irraggiungibile, e quindi si è creato ancora di più il mito del Redemption.
Questa cosa però, poi il padre scompare, questa cosa però ha fatto sì che si creasse e si ricreasse meglio un futuro per questa musica, perché abbandonare le scene non vuol dire lascio perdere e finisce lì la mia storia e forse questo progetto, no, vuol dire dare linfe nuove, vuol dire lasciare che qualcun altro metta la sua impronta e continui questa esperienza.
Assolutamente sì, tant'è che lui ha continuato dietro le quinte chiaramente a fare un po' il direttore artistico, comunque a lavorarci, la sua orchestra ha continuato a girare, ha inserito tantissimi giovani nel mondo della sua orchestra, quindi nel mondo del liscio, che hanno portato avanti la storia addirittura dall'80 arriviamo al 2000 che sono entrato io, quindi per 20 anni l'orchestra ha continuato a mietere successi, insomma a fare piazze, fare tantissime feste, essere presenti in televisione, nelle varie cose, con il Raul che se ne stava a casa. Quindi insomma, per quello che dico, una trovata anche geniale, se veniamo. Lui era quello delle trovate geniali, che aveva queste idee e decideva le cose 10 anni prima, cioè lui questa cosa di smettere l'aveva decisa 10 anni prima, l'aveva dichiarata all'inizio del suo successo, che poi il grande successo di Raul, i 10 anni di potenza sono stati gli anni 70, quindi nel 72, dal 73 è andato al Festival Bar, e di lì il grande successo e un successo dietro l'altro, e già nell'80 lui, nonostante che il successo era ancora forte, ha pensato di ritirarsi e creare questo.
E quando Raul Casadei si ritira, Mirko aveva 10 anni. Più o meno,
sì, ecco. sì.
Più o meno. E Mirko, che viveva nella grande casa, potremmo dire, insieme con i suoi, anche se i suoi erano sempre via, e per fortuna c'era Gigliola.
Esatto, c'era Gigliola, la mia tata, diciamo così, che poi era una mia sorella aggiunta, che mi seguiva in tutto, e io ero un po' ribelle da piccolo, perché un po' il fatto di essere figlio di Raul Casadei, in quegli anni Raul veramente aveva una popolarità incredibile, una roba, perché il successo nazionale popolare, se vogliamo, a volte è più forte di un successo, cioè un successo veramente trasversale, no? Che prendeva tutte le generazioni. Quindi io, sai, da bambino, un po' a casa, diciamo, sai, ero da solo spesso, mia mamma seguiva mio babbo i primi anni e ero con la tata Gigliola, però sai, dopo, con i ragazzini, con gli amici...
Comincia a essere un po' ribelle.
Un po' ribelle, sì, come succede diverse volte, quindi poi qua in Romagna, lo sai, ci sono anche tante possibilità per essere anche un po' scalmanati, quindi un po' a scuola, un po'... iniziavo a suonare con qualche gruppettino rock, poi facevo un po' il DJ e insomma cercavo anche di darmi un tono rispetto al fatto che ero comunque figlio di Raul Casadei, che era importantissimo, ma allo stesso tempo poteva richiamare anche, sai, il padre famoso, sai, gli altri ragazzini ti vedevano un po' come figlio di papà, quindi io cercavo di farne il mio spazio, e quindi per fare il mio spazio facevo un po' il capobanda.
Eh sì. E adesso veniamo, Mirko Casadei, al dietro le quinte di questo libro, ovvero Mirko Casadei con Ziba si mettono insieme e scrivono questo libro. Ci vuoi raccontare come l'avete organizzata la scrittura?
Ma l'abbiamo organizzata innanzitutto mettendo insieme tanti pensieri, guardando un po' chiaramente anche la carriera di Raul, i passaggi importanti anche di vita, come questa scelta di scendere dal palco, ad esempio, e per stare vicino comunque alla famiglia, eccetera, i vari passaggi testimoni, gli eventi più importanti che hanno segnato la storia di Raul, per parlare della musica, perché tra le trovate geniali di Raul ce ne sono state alcune chiaramente che hanno lasciato anche il segno, ad esempio nel 78 Raul ha una mega balera, una mega discoteca che si chiamava, adesso ha cambiato nome, si chiamava Centro Internazionale Cadeliscio, che era una visione anche quella che percorreva i tempi, perché era una unica discoteca gigantesca senza colonne centrali, una specie di palazzetto anfiteatro romano, dove dentro ci stavano 4-5 mila persone, dove non era solo il tempio del liscio. La chiamavano la Mecca del Liscio perché arrivavano i pullman da tutta Italia, ma venivano personaggi come Ray Charles, Fitzgerald, i Platters. Nel tempo ci sono stati praticamente tutti gli artisti, da Vasco Rossi, eccetera. Quindi era una grande idea. Allora, e mio padre, tra l'altro, investì tutti i suoi soldi, perché poi lui economicamente tante volte ci ha rimesso perché pensava più al progetto artistico, e quindi con quella Cadeliscio, ad esempio, lui ha sempre detto è stata la mia più grande croce dal punto di vista economico, perché ha investito tantissimi soldi. Però è un locale che ha avuto un successo clamoroso, ad esempio. Poi qualche anno dopo si è inventato una motonave, la Nave del Sole, che è una motonave di trasporto passeggeri, che però era diventata una showboat viaggiante lungo l'Adriatico con l'orchestrina sopra, con il DJ che suonava. Cioè lui tutti gli anni si inventava qualcosa, sia di musicale, ma anche, diciamo, di supporto alla musica. E quindi nel 78 si inventò una nave su quattro ruote che seguiva il Giro d'Italia nell'ultimo chilometro, quando vinse Gimondi, e arrivavano nelle piazze con questa nave a quattro ruote con il generatore sopra suonando dal vivo. Poi la nave diventava il palco del carrozzone della Notte Rosa. Aveva sempre queste idee importanti. Chiaramente poi siamo andati anche nei luoghi di Raul, però oltre a pensare ai momenti salienti della sua carriera, nel lato musicale, abbiamo anche scelto i luoghi di Raul, dove lui andava a scrivere le canzoni,
Ad
dove lui
esempio,
andava.
i luoghi di Raul, dove andava a scrivere. Per esempio, ricordo il molo, no? Dove lui prendeva appunti,
Assolutamente.
scriveva. Lui era un pescatore, diceva che il vero pescatore è quello che aspetta. Questa è una bella immagine, cioè quello che aspetta, ma non è un aspettare passivo, è un aspettare pieno di pensiero e lì nell'attesa si creano pensieri, arrivano idee.
Assolutamente sì, quello era il suo pescare, lui non gli interessava in realtà la pesca, nel vero senso della parola, era il rito di andare su, non era poi il molo del Porto Canale, ma era il molo, diciamo, del fiume Rubicone, che tra l'altro un fiume storico che negli anni della guerra divideva, c'era la linea gotica nel momento della guerra, dove Giulio Cesare disse la famosa frase "Sdato e tratto", no? Noi abitiamo proprio lì vicino al fiume Rubicone, lui andava sempre lì nella foce. Nei momenti, perché andava a pescare le anguille, che si pescano quando c'è burrasca, quando c'è il vento, quando c'è il mare, quindi andava là col mare che gli passava sopra, il vento tutto ingiubbottato, con la pipa e chiaramente un bicchiere di vino sempre pronto nei momenti di quando era un po' più freddino durante la mattinata. E intanto pensava una canzone, intanto scriveva due righe, e intanto arrivava qualche persona parlare con lui, e allora lui era molto curioso, prendeva molto spunto dalle persone per scrivere anche le canzoni. Quindi, insomma, quel punto lì è uno dei suoi punti più importanti, dove ha girato, ha scritto "Ciao Mare", dove ha scritto "Romagna Capitale", no, "Romagna Capitale" l'ha scritta in un'altra zona d'Italia, dove ha scritto "Ciao Mare", dove ha girato il primo videoclip della storia del folk, proprio su quel molo lì, sulla canzone "Ciao Mare", o altre canzoni che sono poi nate tutte qui in Riviera. E questi punti per lui erano importanti, cioè lui cercava il tempo, quello che non abbiamo più noi adesso, no? Quel tempo, quegli attimi dove veramente vivi e dove puoi produrre, dove puoi sognare, dove puoi scrivere, quello che noi oggi perdiamo, non riusciamo più a ciuffare, che il tempo ci fugge via, ci scappa via. Ti faccio un piccolo esempio: noi abitiamo in una ranch, una specie di giardino dove con tutte le case. E di casa di Raul, dove c'è mia mamma adesso e i figli, abitiamo tutti lì, in un giardino senza recinti, siamo in un'unica, diciamo, Renze, tutti, ognuno a casa sua, però diciamo siamo uniti. Questa era un'altra cosa di vita che Raul voleva, ha voluto raggiungere, cioè tenere i suoi figli vicini senza però obbligarli a vivere insieme con, nelle regole di una casa, quindi ognuno a casa sua, ma condividendo le galline, l'orto, la legna per il camino, il prato. Ad esempio il prato, mio papà, lui, mio babbo, lui tutte le sere faceva 2 ore per innaffiare il prato con la gomma dell'acqua, e mi ricordo che le mie sorelle dicevano: ma perché non facciamo la cosa automatica, no? Come si chiama? L'irrigazione automatica, così dai, non stai lì. No, io ho vissuto tutta la vita, ho lavorato per godermi questo momento, stare qui adesso 2 ore a innaffiare il mio giardino e magari pensare, godermi questo momento di natura. Cioè è proprio quello che stiamo perdendo, no? In questo momento la vita corre veloce, guardiamo tutti il telefono, guardiamo tutti chiaramente il mondo dei social, no? E poi ci perdiamo quel bello che invece i nostri occhi potrebbero vedere da vicino. Io sto cercando anche in questo caso di ripercorrere la sua traccia proprio per ritrovare quei momenti. Io adesso, ad esempio, alla mattina alle 7 vado nel pollaio, prendo le uova, curo le galline, pulisco il pollaio, per me è un grande momento.
Eh sì, e poi è importante pensare a Raul Casadei, come diceva poco fa Mirko, innaffiare il giardino e dicendo: ma io ho lavorato una vita per godermi questo momento. Ed è veramente la ricchezza più bella, no? Una ricchezza di tenere la gomma e bagnare il giardino. Ma Mirko Casadei, non abbiamo ancora toccato proprio l'argomento della musica, no? Ma quante volte le persone si sono rivolte e hanno detto: ma il liscio non è più come quello di una volta?
Sì, allora diciamo che il liscio è una grande tradizione, no? Che pensa all'orchestra ha quasi 100 anni di storia, quindi cambiano generazioni e cambiano le cose anche nel mondo, e ovviamente si è sempre alla ricerca di un'evoluzione. Il liscio è ancora vivo dopo quasi 100 anni proprio perché si è sempre evoluto, e questo lo faceva Raul, lo faceva anche addirittura il mio prozio, secondo Casadei, il fondatore dell'orchestra Casadei, che sai, una volta si suonava nelle aree dei contadini di Romagna con strumenti acustici. Lui ha cominciato a inserire subito nell'immediato dopoguerra, con l'arrivo della musica americana, di Glenn Miller, dello swing, ha cominciato a inserire la chitarra elettrica, a inserire alcuni strumenti come la batteria. Cioè l'evoluzione, no? del linguaggio musicale fa sì che il liscio sia ancora vivo. Questa è la realtà delle cose, se no probabilmente sarebbe già terminato ancora prima del successo di Raul, forse.
Se avessi continuato a fare solo liscio, sempre quel liscio, forse avrei fatto tanti soldi da non sapere dove metterli. Ma cosa avrei realizzato di me e dei miei pensieri? Non bisogna fermarsi, Mirko, dove l'acqua è ferma, ristagna e muore tutto. Trasformati, vivi la tua epoca, corri prima che il passato ti abbracci da dietro e provi a trattenerti. Beh, sono parole fondanti queste, Mirko, vero?
Queste sono bellissime. Sai che lo devo rileggere il libro, perché mi ero dimenticato di queste belle parole, anche se io ce le ho nel cuore, ce le ho nell'anima, chiaramente le ho scritte io assieme a Ziba e le ho sentite da Rao, ma sono parole vere. Cioè la tradizione, il mondo deve andare avanti guardando sempre alle nostre spalle, no? Come diceva Gaudì, che diceva: per guardare il futuro bisogna volgere lo sguardo chiaramente all'origine, alla nostra origine, però allo stesso tempo bisogna viaggiare oggi nel mondo di oggi, bisogna comunicare oggi con le persone di oggi, dando quel sapore delle cose che tu hai preso dalle cose della tradizione, quindi senza calpestare niente, ma allo stesso tempo evolvendosi in una storia e vivendo il presente. Sicuramente questa è una cosa che io ho imparato subito e ho sempre fatto subito, a volte anche con un po' di prepotenza all'inizio della mia carriera, anche troppo, con l'entusiasmo di un ragazzino, però devo dire che adesso mi sto raccogliendo dei bellissimi frutti, perché il liscio è ancora vivo, perché ho un pubblico anche nuovo che canta ancora le canzoni di Raul di 40 anni fa, quindi, perché ciao Mara, mi sembra, perché avendola vissuta mi sembra, non so, che come se avesse 10 anni, ciao Mara è 73, quindi ha già tantissimi anni, cioè, eppure sono ancora vive. Tu vai nelle piazze e il pubblico nuovo canta queste canzoni, i bambini, io vado nelle scuole a insegnare ai bambini il folk, il liscio, la tradizione, il messaggio, perché nel liscio non c'è solamente una musica popolare, non è solo il ballo antico, il liscio in realtà ha tutto dentro un modo di vivere, dei valori che si trasmettono, una positività, un'allegria, e quindi il liscio è anche, c'è dentro anche, ci sono i testi che Raul ha scritto, c'è una comunicazione importante, e quindi poi il liscio si balla abbracciandosi, quindi c'è un contatto fisico che anche quello purtroppo causa anche momenti difficili come il Covid, ad esempio abbiamo un po' perso, invece il contatto fisico, ma non per forza amoroso, anche solo il contatto fisico di due persone che hanno il coraggio di abbracciarsi. Io quando vado nelle scuole con un progetto molto bello a portare questo messaggio, che faccio abbracciare i bambini, che i bambini sono un po' schivi nell'abbracciarsi e chiaramente sono, si vergognano, poi quando si abbracciano e ballano, ecco lì c'è, succede, si accende quella scintilla che solo la musica popolare secondo me riesce a trasmettere, quell'aria di festa, di sagra paesana, di naturalezza. A volte i giovani lo fanno, io vedo nelle mie serate, lo fanno col sorriso sulle labbra, un po' come dire vabbè, è una cosa un po' che fa ridere, e poi però si divertono tantissimo.
E si lasciano trascinare, si lasciano coinvolgere, soprattutto si lasciano emozionare, questa è una cosa molto particolare, molto bella del liscio. Mirko Casadei, autore con Zibba del libro Il figlio del re, storia e storie di Raul Casadei, libro pubblicato da Bompiani. Ma prima di salutarci, Mirko, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ma io in questi giorni in realtà sono molto concentrato sul tour, i miei progetti nuovi che arriveranno quest'estate, sai, quest'anno sono i 70 anni di Romagna Mia, quindi mi sto lanciando in ricerche perché sto preparando un nuovo spettacolo musicale, vorrei mettere insieme la storia di Romagna Mia, che chiaramente è una pietra miliare, poi chiaramente quest'anno è piena di messaggi perché non c'è solo l'anniversario, ma c'è anche il fatto che è stata la colonna sonora del
disastro
della Romagna, esatto. Quindi anche Mattarella l'ha citata nel suo discorso, è stata una canzone che è diventata anche l'inno della solidarietà. Quindi sono molto concentrato nel mettere insieme questa idea solita nostra di appartenenza a un territorio, eccetera, mettendo di fianco Romagna Mia con altri canzoni, con altri artisti che in qualche modo hanno scritto e hanno detto qualcosa, altre canzoni significative, sempre nazionali popolari, quindi sto facendo più una ricerca musicale, quindi sono più nella lettura e nella ricerca di questo argomento che chiaramente è molto caldo.
È molto caldo e anche, sì, è anche una ricerca che necessariamente deve essere lunga e poi deve essere anche veloce, perché come diceva poco fa Mirko Casadei, sta per partire il tour estivo, e partirà da dove?
Allora, il tour estivo noi partiamo, diciamo, la prima data ufficiale dell'estate, diciamo del tour Romagna Mia, 70 anni di Romagna Mia, diciamo, e partirà saremo a Forlì, e partiremo con questo festival che si chiama Balamondo, che è un festival di contaminazioni musicali.
E che è anche citato nel libro Balamondo, per chi ne vuole sapere di più.
È un festival molto bello perché veramente, come diceva Battiato, mondi lontanissimi si vanno ad intrecciare con gli artisti che hai citato tu prima, ma ce ne sono tanti altri. Addirittura il 6 saremo appunto a Forlì, partiremo con i Bundalash, che non c'entrano niente con noi, ma li faremo centrare chiaramente. Il giorno dopo saremo con Paolo Belli, con le due big band insieme. Insomma, ci sono tanti progetti che stiamo tra i più festaioli come questi, ma quelli anche più culturali che faremo con Gagliano, con altri artisti, insomma, durante l'estate. Però chiaramente noi anche prima, già dal 25 aprile, siamo ancora in piazza con un altro spettacolo, chiaramente, che è ancora quello precedente. Stiamo creando tanti eventi quest'estate, e poi quest'estate c'è anche un tour molto bello che è nato proprio da queste contaminazioni musicali meravigliose. Sarò in tour con Mas Gazzè, con il quale abbiamo fatto un repertorio di tutte le sue canzoni. Io gli ho preparato con i miei musicisti un repertorio folk, dove abbiamo riarrangiato tutti i suoi pezzi in chiave folk, e lui verrà con noi, con uno dei suoi musicisti, e faremo un tour insieme con questa musica Eloci, che vuol dire musica che viene dal territorio, diciamo così. Noi saremo la band che accompagna questo tour di Mars Gazette, quindi insomma diversi progetti nell'estate.
Diversi, e sono tanti i progetti, tutti da seguire. Intanto grazie Mirko Casadei e buona musica.
Grazie a voi.